Milan, sono 2 venerdì che ci lasci orfani della diretta. Che lazzarone che sei.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Il Lazzarone è qui e succede una cosa magica. Nel momento in cui inizia la trasmissione, paf, sono saltati i messaggi WhatsApp. Adesso però li recuperiamo. Quindi voi scrivete al 349-238-6666 che noi leggeremo tutto quando si riavvierà il sistema. Intanto alle 9, 9 minuti e 12 secondi ci siamo. Il Lazzarone principe è Pietro Lacorte che è in regia, lì col suo bel sorrisino sotto la mascherina, insieme a Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli in redazione. Elisabetta Fusconi mi ha detto: ma non sei emozionato? È l'ultima mia diretta da qui dagli studi di Via Monterosa. Da domani raggiungerò Deborah Rosciani, cioè che reunion, saremo anche vicini di banco, cose che interessano tutta Italia. E nella nuova sede di Radio 24 in Viale Sarca, va bene, sì, dai, un po' di emozione.
Che tristezza.
E che tristezza perché sto vicino a Deborah Rosciani.
Lo so.
Beh, ci tireremo le palline di carta come alle elementari. Che dire? No, sì, sono emozionato. Ho messo via la macchina del caffè, le tazzine del caffè e niente. Domani si parte per una nuova avventura. Tutto cambia perché niente cambi. Vai, il Gattopardo, un po' come l'Italia. Siamo l'emblema dell'Italia anche noi. Vai, Pietro, vai.
Mario Draghi probably is the best.
Rock duro.
Basta metallari.
Pronca.
L'Italia di oggi è veramente un grande circo equestre.
È un po' così.
Andersen!
Viva l'Italia! Io la vedo dalla Lombardia. La Lombardia, ragazzi, è un mezzo disastro. C'è anche Bertolaso intervistato nel Corriere della Sera, disperato. Tra l'altro dice: non ho potere, appena faccio l'ultima dose torno a fare il nonno. È disperato, sono esausto. Ragazzi, ma cioè, in Gran Bretagna poi sono partiti malissimo. Ma vi ricordate che avevano il premier Boris Johnson che diceva che era tutto... ma sì, il Covid, ma chi se ne frega, è stato male, è stato in ospedale grave. E sono partiti malissimo, quindi. E poi hanno recuperato ieri quanti? 7 morti. No, 17 morti. 17 morti in Gran Bretagna. Quando sono 17 morti, praticamente... l'incidenza, non lo so, di una qualsiasi malattia. 17 morti in Gran Bretagna con i vaccini AstraZeneca, eh? E noi invece abbiamo dubbi. Oggi vince Mattia Feltri sulla stampa, dopo che Salvini dice chi ha sbagliato deve essere licenziato. Sentite qui.
Dobbiamo correre, ma in tutta Italia, io ho sentito ieri sindaci da tutta Italia che sono pronti, ovviamente aspettano la materia prima, aspettano le fiale, aspettano i vaccini, e quindi noi stiamo correndo per produrli in Italia e comprarli all'estero, e poi ovunque, se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato, non ha capito, paga, viene licenziato e cambia mestiere, come accade in qualsiasi azienda privata.
Bravo Matteo, scrive Mattia Feltri sulla stampa. Chi sbaglia paga. Legge scolpita nel marmo a proposito delle lentezze nelle vaccinazioni. Visto che la media nazionale è dell'82,4% di vaccini inoculati sulla disponibilità. E ci sono 7 regioni sotto la media. E allora, bene Matteo, chi sbaglia paga. La prima regione sotto media è il Friuli, 82% del leghista Fedriga. Benissimo, chi sbaglia paga. La seconda è l'Umbria, 81,6% della leghista Tesei. Grande Matteo, d'ora in poi chi sbaglia paga. La terza regione è il Veneto, 80,1% leghista Zaia. Così si fa, perbacco, chi sbaglia paga. Quarta regione, la Lombardia, 78,3% del leghista Fontana. Queste sì che sono parole da leader, chi sbaglia paga. Quinta regione, la Calabria, 71,5% del leghista Spirlì. Ora per gli incompetenti è finita, chi sbaglia paga. Sesta regione, la Liguria, 71% guidata da Toti, che non è leghista, ma per appoggiarlo la Lega ritirò il suo candidato. Ormai arriva Matteo e son grane per tutti, chi sbaglia paga. La settima regione, la Sardegna, 70,6% del candidato leghista e autonomista Solinas. Capito, cari leghisti? È finita, chi sbaglia paga. Vabbè, scherzavo. È pronto un bel condono.
È una vergogna.
E vabbè. Allora, io però voglio iniziare salutando il mio primo ospite, che ora chiamiamo, perché mi ha colpito ieri vedere, sentire e vedere le immagini e le foto di una fila molto molto lunga, mai così lunga, qualcuno dice, per ricevere il pacco di cibo davanti alla sede di Pane Quotidiano, che è una di queste associazioni che distribuisce appunto il pane a chi il pane non ce l'ha, pane e i viveri di prima necessità. Saluto Luigi Rossi, che è vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus. Buongiorno Rossi, grazie.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Come mai ieri questa fila è stata davvero una coda record?
Beh, diciamo che ultimamente le code record, facciamo record ogni giorno, nel senso che nelle ultime settimane sono aumentati in modo abbastanza considerevole i nostri ospiti.
Chi sono? Ovviamente spesso dice, si fa questa radiografia anche se non si chiede, come dire, come principio non si chiede alle persone che si presentano chi sono, però è chiaro che parlando, chiacchierando, magari si capisce a fare una sorta di fotografia, no, delle persone che si presentano.
Certo, non facciamo statistiche, ma gli occhi per guardare ce li abbiamo pure noi. Stiamo annoverando, diciamo, una tipologia, un'utenza un po' diversa. Stanno aumentando i cittadini italiani che si rivolgono a Pane Quotidiano, e se prima la stragrande maggioranza era composta da persone anziane, stiamo annoverando qualche volto più giovane, quindi di italiani di età compresa tra i 45 e i 60 anni. E ultimamente iniziamo ad avere effettivamente un aumento abbastanza considerevole.
Cosa chiedono e cosa date voi? Cosa fornite? Qual è il pacco base?
Ma noi forniamo una razione alimentare con l'intento di soddisfare il fabbisogno calorico per l'intero arco della giornata. Nella fattispecie distribuiamo 350 grammi di pane, un litro di latte, due yogurt, pasta, sughi, formaggi, talvolta salumi, frutta, verdura e anche dei dolci.
Ovviamente tutta questa merce così preziosa dovete recuperarla. Come si fa invece ad aiutare la vostra Onlus, così come tante altre Onlus che fanno il lavoro come voi?
Ma la nostra Onlus può essere aiutata chiaramente sia con del volontariato, sia con la donazione da parte delle aziende produttrici di derrate alimentari, sia anche con delle obiezioni che ci consentono di intervenire laddove le razioni alimentari non sono sufficienti.
Quando si legge sui giornali i nuovi poveri, tanti nuovi poveri, per voi cosa significa? Come lo concretizzate?
Ma noi, la nostra preoccupazione è quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti e piuttosto quando cesseranno gli ammortizzatori sociali. Questo insomma ci sta preoccupando. Speriamo di sbagliare questa funesta previsione, ma fa presagire il fatto che le nostre code aumenteranno ancora di più.
Aumentano. Oggi come va? Ha un polso già della situazione di questa mattina?
Ma diciamo che oggi siamo stabili un po' come gli ultimi giorni, la coda è lunga e di conseguenza chiaramente insomma è una costante tutti i giorni. Se prima c'erano giorni dove c'era meno gente, oggi meno gente proprio
non c'è più.
Cioè diciamo che sostanzialmente è una fila abbastanza costante, quindi tra i nostri due centri, quello di Viale Monza e di Viale Toscana, distribuiamo circa 3.500 razioni tutti i giorni e talvolta riusciamo ad avere anche 4.000 persone, quindi insomma sta aumentando in modo abbastanza considerevole, in modo particolare nelle ultime settimane.
Sì, io la ringrazio, Luigi Rossi, grazie, vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus. Io le vedo le file perché appunto vivo in Viale Monza e vedo la filiale, quella di Viale Monza. Sono file purtroppo sempre più lunghe quelle davanti al Pane Quotidiano.
Purtroppo sì.
Grazie.
Grazie a voi per l'attenzione.
Poi c'è chi vuole forse riaprire le scuole, ragazzi. I giornali raccontano le mamme, perché si dice... Si vuole fare giustamente politiche attive per favorire le donne, l'inserimento del lavoro, e poi si chiudono gli asili nido. E guardate che andate a vedere nelle famiglie, io non lo so la percentuale qual è, ma sicuramente la percentuale maggiore sono le mamme che devono stare a casa, accudire i figli, mamme che sono disperate. Ieri è uscito questo studio dello IEO a dire che i ragazzi che stanno a scuola non si contagiano a scuola. Sì, lo so anch'io, non fate i pedanti che ci si contagia perché prendono gli autobus, le metropolitane, e aumenta quindi il peso sui trasporti. Ma infatti dovrebbero mandare i giovani sui trasporti e tutti gli altri a casa, fare il contrario, dare la possibilità ai ragazzi, ai bambini di andare a scuola. 6 anni in DAD, Pierino, collegati con la DAD. Il ministro Bonetti ha capito che forse dopo Pasqua bisognerà cambiare, chissà perché dopo Pasqua, tanto ormai è Pasqua, facciamoci le vacanze di Pasqua.
Dopo Pasqua io ritengo che anche in zona rossa dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire le scuole dell'infanzia, almeno la primaria. È evidente che nel frattempo la campagna vaccinale sarà aumentata, saranno diminuiti i numeri dei contagi, quindi avremo un RT complessivamente più basso su scala sia regionale che nazionale, e quindi in qualche modo ci saranno le condizioni, questo è l'auspicio, per poter riaprire.
Dice ci sarà un RT più basso dopo Pasqua. Vediamo. Intanto lo voglio chiedere al prossimo ospite che torna con noi. Ed è il professor Roberto Battiston. Buongiorno Battiston, e grazie di essere qui. È occupata la linea, io l'ho visto e pensavo ci fosse in linea, ma invece è occupato, adesso lo stiamo recuperando. Il professor Battiston, sapete che torna ogni tanto con noi per raccontare come va questo indice RT, sul quale ci sono peraltro varie discussioni, nel senso che molti dicono che l'indice RT non dovrebbe essere calcolato, è calcolato sui contagi di 14 giorni prima. Però è l'unico indice indicativo per capire la tipologia dei contagi e quanti contagi sono. Allora, in attesa di recuperare il professor Battiston, io vorrei farvi sentire la polemica. C'è la polemica, ecco, la questione dei vaccini, io non l'ho capita. Questa è la polemica su Andrea Scanzi. Vabbè, ma la facciamo sentire dopo? La facciamo sentire dopo. Professor Battiston, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qui. Poco fa, lei non era collegata, abbiamo fatto sentire il ministro Bonetti che dice dopo Pasqua l'RT sarà sceso, forse potremo riaprire le scuole. Guarda che ci sono le mamme e i papà disperati, soprattutto dei nidi, delle elementari. Ci dica questo RT come va, ci dica buone speranze.
Innanzitutto condivido l'estrema fatica di coloro che, i genitori che hanno a casa i bambini e i ragazzi in questo periodo, perché avendo anch'io figli e conoscenti so cosa vuol dire in questo momento avere i ragazzi in casa tutto il tempo, è un sacrificio enorme. D'altra parte il motivo per cui è stata fatta questa decisione ha delle vere solide motivazioni, perché si è osservato e si è misurato in parecchie regioni grande effetto di rimescolamento della società che hanno i ragazzi, i bambini che vanno a scuola, specialmente con le varianti. Quindi se non avessimo preso queste misure, oggi ci troveremmo in una situazione molto peggiore nella gestione dell'epidemia. Per quanto riguarda quello che accadrà dopo Pasqua, ricordiamoci che l'effetto delle zone rosse si vede dopo 7-8 giorni, 8-9 giorni. Noi abbiamo iniziato il lunedì scorso, è passato esattamente 8 giorni, oggi l'ottavo giorno dalla chiusura.
Si comincia a vedere qualche effetto?
Dobbiamo aspettare il prossimo paio di giorni.
Sì.
Quello che possiamo dire è che RT è salito un mese abbondante fa nettamente sopra 1 e lì si è fermato a circa 1,15, 1,16. È sceso negli ultimi giorni, settimane, un pochino, siamo ancora a 1,1, ma non è l'effetto delle zone rosse, sono assestamenti legati ad alcune regioni che sono andate in arancione, che ricordiamoci alcune misure state prese già un mese fa in alcuni casi, ma il grosso dell'effetto dovrebbe avvenire appunto a partire dai prossimi giorni e tutti quanti ci auguriamo che sia appunto quello di portare le reti rapidamente sotto l'uno. Attenzione, il fatto che vada sotto l'uno non ci porta immediatamente alla decisione di riaprire, perché altrimenti torna sopra l'uno.
Quello che sta verificandosi
è che con l'avvento delle forme più aggressive, della variante inglese in particolare, l'equilibrio in cui il sistema italiano si trovava intorno a Natale, gennaio, parte di febbraio, che era intorno al 09, 092, 093, con le mascherine, con le regioni arancioni, arancione cupo, tutte queste cose che abbiamo fatto ci mantenevano, le scuole semiaperte ci mantenevano intorno al 0,92, 0,93. Poi con l'avvento della variante che ha preso il sopravvento, prima era trascurabile, poi siccome un fenomeno esponenziale in pochi giorni, una settimana o due ha preso il sopravvento, adesso è dominante, siamo passati da 0,90 a 1,15. Adesso con le zone rosse stiamo tornando indietro, torneremo indietro, ce lo stiamo augurando tutti quanti, ma purtroppo non è che poi possiamo riaprire, perché torneremo su di corsa. Il sistema italiano nelle condizioni attuali con le varianti sembra avere un equilibrio sopra 1,1 quando la situazione è aperta e lo riportiamo sperabilmente sotto l'1 quando le condizioni sono di distanziamento legate alle zone rosse. Questo aspetto deve essere visto con molta precisione e attenzione, altrimenti rischiamo di fare una fisarmonica
ma la fisarmonica è quella in cui siamo dentro da un anno, più o meno, nel senso che si apre e si chiude, si apre e si chiude.
In questo caso è quasi peggiore, perché prima c'era certamente questo effetto, ma i tempi di reazione erano più lenti. Con la variante in inglese i tempi di reazione sono molto rapidi,
sono più veloci.
Troveremo ad aprire 15 giorni di oh mio Dio e ritornare a chiudere. Ricordiamoci che oggi le terapie intensive sono 3.500, che era un numero che solamente a novembre era considerato insuperabile, il 30-33%. Ora ne abbiamo attivate delle altre, un numero altissimo. Gli ospedalizzati sono anche lì e non un numero enorme.
Ci sono infatti ospedali dove la situazione è difficile. Ma senta, ma l'effetto del vaccino non si vede sull'RT, è ancora troppo presto?
Il vaccino, ogni vaccinato in più ci aiuta a sostenere nei fatti un RT più alto, nel senso che se oggi dico che siamo a 1,1 e abbiamo vaccinato, mi pare, sui 6 milioni fra una dose e due dosi, e ci contiamo anche in questo coloro che si sono ammalati, sono guariti dalla malattia, che sono probabilmente 6-7 milioni in Italia fra una cosa e l'altra, oggi siamo già a un livello di popolazione intorno al 15, forse 16%, che è o insensibile o meno sensibile alla malattia e quindi contribuisce a ridurre l'RT del 15%. Se non avessimo questo effetto, altro che 1,1, saremmo 1,3.
Come al solito le chiedo regioni che stanno meglio, regioni che stanno peggio, quelle in evoluzione positiva e quelle in evoluzione magari da...
Guardi, l'evoluzione è che guardando i dati, io chiaramente guardo i dati pubblici perché quelli diciamo che utilizza l'Istituto di Sanità non abbiamo a disposizione, però vediamo che una regione che sta significativamente migliorando dopo un periodo molto difficile è l'Emilia Romagna. Che prima arancione e poi rosso, diciamo, lì c'è l'effetto di riduzione dell'RT sembra esserci, avevamo visto degli andamenti molto, molto ripidi, molto rapidi, in particolare nella zona di Bologna, sembrano tornare bene. Vediamo un attenuarsi, ma non ancora sufficiente, in Lombardia, in Piemonte. Una regione in cui c'è segno di preoccupazione è la Toscana. La Toscana è rimasta arancione. E l'RT è fisso a 1,2 da quasi 2 mesi. E questo non va bene perché sta facendo aumentare l'infezione nella regione in un modo tale che poi rischiano di essere obbligati a passare in rosso e rimanerci per un lungo periodo. Quindi è una situazione abbastanza variegata, ma non dobbiamo prendere sotto gamba perché altrimenti poi ci obbliga, il virus ci obbliga a chiudere per un periodo ancora più lungo se non facciamo le azioni preventive.
Sì. È vero, in conclusione, professore, che siamo al plateau, questa espressione che tutti dicono, cioè al picco di contagi di questa ondata, per cui adesso pare che scavalleremo.
Guarda, è molto semplice. Il plateau si raggiunge quando l'RT è arrivato a 1 e noi non siamo a 1, siamo sopra 1. Questa storia del plateau fa un po' sorridere. Il giorno che si dice RT uguale a 1 è per definizione del plateau, sia a livello di una regione, di una provincia, sia a livello dell'Italia. Oggi a 1 non ci siamo. Quindi bisogna aspettare ancora, non so, una settimana, quello che prenderà. Ma il momento che passiamo sotto a 1, e quindi per definizione siamo al plateau, e comincia a scendere, se però il giorno dopo riapriamo, sì, Ripartiamo subito sopra 1.
Qui è sempre la solita questione del che fare. Cioè dire che è una zona rossa, ma io non lo so, io abito a Milano, è una zona rossa un po' ridicola, perché se lei va per Milano sono tutti in giro. Chi deve andare per lavoro, chi deve andare in farmacia, chi deve andare a fare la spesa, chi deve andare al panettiere, chi deve andare dal medico, sono tutti in giro.
Guarda, è chiaro che è difficile senza essere presenti valutare le cose, però posso anche dire che in molte situazioni che mi capita di verificare in prima persona o di sentire i commenti, insomma, la zona rossa fa la differenza, le strade sono veramente vuote. Teniamo conto che un cambiamento di presenza delle persone da 100 a 50 a 20, cioè riduzione di un fattore 2, di un fattore 3, cambia enormemente la trasmissibilità del virus. Quindi io sono ancora convinto, ma con me tanti altri colleghi, che la zona rossa faccia un reale effetto, purché sia mantenuta per un periodo che abbia un senso per l'epidemia. Le zone rosse, una settimana sì, una settimana no, non servono a niente. Le zone rosse hanno dato un grossissimo effetto fra ottobre, novembre e dicembre in quelle regioni come la Toscana che hanno tenute per 6 settimane. Il picco è sceso praticamente quasi a spegnersi, poi è ripartito perché abbiamo riaperto il giallo e tante le cose che sappiamo, ma l'effetto è stato enorme purché si mantenga per un periodo lungo. Ora purtroppo la pressione sociale, tutte le cose che abbiamo appena detto sulle scuole, spingono nel riaprire appena possibile e a veleggiare con un RT appena un pizzico sotto 1. Sì, ma sì, è pericoloso.
Siamo sempre lì, professore, se ci fossero questi benedetti vaccini che non ci sono e che in Inghilterra invece sono arrivati e hanno portato a 17 morti ieri, insomma, se si vaccinassero tutti, leggevo oggi che fanno i vaccini, quanti? 27 vaccini al secondo, questo di media in Inghilterra. Ecco,
l'Italia sta vaccinando con i limiti e le difficoltà che ci abbiamo e sicuramente siamo sulla buona strada, e proprio per questo che forse uno dovrebbe cercare di convincersi che è nell'interesse di tutti tenere ancora un po' per qualche settimana la situazione sotto controllo per permettere di passare questa, picco della situazione in cui il vaccino ancora non fa abbastanza, mentre la variante inglese è molto attiva. Vorrei aggiungere un'ulteriore considerazione. Sì. Qualcuno avrà forse già letto che cosa sta succedendo in Brasile, no? lì hanno una variante che apparentemente è molto più aggressiva e sta facendo un disastro di dimensioni apocalittiche. Ecco, noi dobbiamo rapidamente non portarci in una situazione in cui siamo ancora esposti a crescite tali in cui il nostro sistema sanitario non ce la faccia più, e dobbiamo assolutamente difenderci dal fatto che ci possano essere altre varianti in arrivo. Come si fa a fare questo? Trovando i ceppi e tracciando con estrema precisione tutto ciò che è al di fuori della, diciamo, normalità attuale, l'inglese, quella precedentemente presente in Italia. Sì, guai sì. A noi se in questo momento ci arrivasse una variante, diciamo, fuori controllo.
Grazie professor Battiston. Roberto Battiston è un fisico, è già stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e monitora ogni giorno l'RT. Intanto andiamo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Eccoci, buongiorno, buongiorno Marina e Milan.
Questo mese di marzo è peggiore rispetto a quello dell'anno scorso. Qui non ne usciamo più, già me lo sento.
Non mi pare ci siano notizie però di casi scanzi nelle regioni leghiste. Non sarà che gli altri vaccinano a caso senza rispettare le regole? Diciamola tutta.
Milan, ma ti ricordi a inizio pandemia? Quando parlavamo della lotta al Covid e dicevamo il modello Italia, studiato in tutto il mondo, la migliore sanità del mondo, il modello Italia.
E si sono fatti prendere un po' la mano.
Ma una cosa mi sfugge, ma se abbiamo vaccinato tutti i docenti universitari, le segretarie, tutti i docenti delle scuole, di qualunque ordine e grado, ma anche insomma, il 40% dei non residenti in Lombardia, ma le vogliamo riaprire adesso le scuole? O cosa li abbiamo vaccinati a fare?
Vabbè, ma il tema è che i ragazzi si possono infettare e portare a casa... Vabbè.
Milan, sei emozionato per il prossimo spostamento alla nuova sede? Perché da casa tua via Le Salca sono 5 minuti netti di tragitto mattutino. Alla grande!
Ma non sei emozionato anche tu, Leonardo Manera? Non sei emozionato?
Molto, infatti non vedo l'ora di andare, quando tutto sarà vuoto, in Viale Monterosa.
No, da domani... Tu da domani vieni qua in via Monterosa?
Sì, io da domani vengo in viale Monterosa, ma dove non c'è più la postazione.
C'è Fusconi però, cioè se vuoi stai qua.
Ma anche lei si trasferirà là, io sono lì da
la
solo.
Lasciamo qua, almeno... non gliel'hanno detto Elisabetta Fusconi.
Mi trasferirete tutti e io resterò in viale Monterosa da solo a trasmettere, così non rischio i contagi e proseguirò nella mia solitudine. Come sono qui a casa adesso, lo farò però da Viale Monterosa, perché infatti... io rimango affezionato ai luoghi e quindi andrò tutti i giorni, quando si potrà riprendere la metropolitana, andrò lì a lavorare in solitudine.
Ma infatti voglio dire, tu non sarai emozionato perché cambia la redazione, ma il divano sempre quello è, la vestaglia sempre quella rimane, cioè poi di fatto, no?
Comunque pensavo che dopo un anno questa storia del Covid cominci a essere un po' pesantina, cosa dici? non so, oggi ho avuto la sensazione che sia un po' pesantino.
Si è svegliato un po' con un cerchio alla testa. Sì, un
questa
po'.
Pandemia comincia a essere un po' pesantina. Non so cosa ne pensano gli ascoltatori, ma ne faremmo anche volentieri a meno. Non lo so cosa ne pensi. È vero che ha un po' vivacizzato le nostre vite, sì, sì, anche l'informazione, i media hanno trovato. Però insomma, dopo un anno anche si potrebbe pensare ad altro. Ecco, faccio questo appello alla pandemia. Signora pandemia, è un anno che occupa le nostre vite praticamente quotidianamente. Ci dia tregua, ci lasci così, per un po' stare, perché ormai comincia a essere un po' pesantina. Come quando è un ospite che all'inizio è un po' una novità, ma dopo un anno questo ospite casalingo insomma comincia un po' a essere fastidioso, sì, e faticoso, no?
Dopo
chissà
tre
se
giorni,
la signora pandemia, no. Ecco, qui è più di un anno, quindi facciamo questo appello alla signora pandemia che magari ci ascolta.
Vabbè, chi lo sa. C'è Pierluigi da Milano, buongiorno Pierluigi.
Buongiorno, ciao a tutti. Allora, volevo dire, perché non io sono vaccinato, faccio lavoro all'accademia, quindi hanno vaccinato quasi a tutti. AstraZeneca, sto bene e tutto, quindi se dovete fare
Accademia
farlo,
di che? Accademia di che?
Di Brera.
Ah, l'Accademia di Brera, perfetto.
Allora, vacciniamo a tutti, come la,
tutti,
facciamo la fila.
Non a tutti.
Facciamo la fila come i supermercati. Lasciamo una pista privilegiata per gli ottantenni e settantenni, e chi si vuole vaccinare si vaccina, così arriviamo alla soglia dei 500.000 al giorno, se no così non ce la facciamo.
Ma non ci sono le dosi, Pierluigi, non ci sono le dosi per fare questo.
Sì, però adesso dicono che ci sono 1 milione, 1,5 milioni in frigorifero e stanno lì. Cominciamo a utilizzarli, sì, nel frattempo alla fine del mese arriva.
Ma hai ragione, poi dopo dicono mancano i vaccinatori, mancano, bisogna fare 8 ore al giorno, 10 ore al giorno, mancano i medici, mancano... lei invece dice presentatevi lì, si presentano un bel assembramentone di 500.000 persone.
Sì, si presentano perché... Io sento che ci sono tanti che lo vogliono fare, sì, ma non lo possono fare.
Ma lei si immagina, Pierluigi, uno che arriva, fa una fila di 6 ore e poi dicono no, oggi sono finite le dosi, bene, domani altre 6 ore. Cioè, non,
no, va bene, nel senso che organizzandolo in un modo così, ecco, questo dico.
Sì,
perché
sì,
se no stiamo aspettando gli ottantenni siamo al 40%. E ancora non
ancora
so,
non si sa. Vabbè, Pierluigi, grazie. No,
grazie.
Grazie. Manera, l'hai ripreso. Vacciniamo a tutti. E perché?
No,
perché
servizio
là,
pubblico.
Sei
serve,
stuchevole.
Utile, invece
sei
vacciniamo
stuchevole
a tutti. Là, in questo caso, non serve. Ci vacciniamo tutti.
Sei stuchevole. Fulvio da Trieste, buongiorno. Fulvio,
buongiorno a tutti voi. Grande, in particolare, Fulvio, buongiorno al signor Manera.
Grande.
Buongiorno da Trieste, una grande città Trieste. Ho lavorato in Piazza Unità d'Italia a Trieste e anche alla sala Tripkovic, che non,
yes,
forse non
yes,
c'è più.
Yes, vicino alla stazione.
Perché non c'è più? L'hanno abbattuta. Cioè,
non so se è ancora attiva. Diciamo,
no,
pandemia
no,
a parte.
No.
No. Non c'è più la sala Tripkovic.
La stanno abbattendo.
La stanno veramente abbattendo. Ma come mai?
È un peccato, perché era un posto bellissimo, molto affascinante, una specie di scatola nera bellissima.
Sono i misteri della politica.
Ah, ecco.
Allora, signor Milan, sì, volevo dire senza rancore, per carità, e per senza carità, campanilismo, mm-hmm, che oltre al Friuli esiste anche la Venezia Giulia.
C'ha ragione. Ha ragione, spesso cerco di dirlo sempre, di ricordarmene, perché sennò giustamente i giuliani e i veneti si arrabbiano.
No, i veneti sono veneti, i giuliani sono giuliani.
Niente, oggi non ce la fanno,
i veneziani giuliani,
a
i veneziani
qualcuno,
giuliani, ecco, mettiamola così.
Posso parlare con Sino Manera un momento?
Eccomi, sono qui.
Manera, per carità, cerca di aiutare quel povero vecchio.
Chi è il povero vecchio? Sono io.
In sono realtà io, 3 anni meno di me, cioè, signor
Milan. Ma sono
Milan,
più giovane.
Comunque, sì, Fulvio, 3 anni
io sono
meno
di me. No, su vecchio sono rimasto un po' perplesso, perché mi sento giovane dentro.
Certo,
sono un po' vecchio.
Vecchio come trasmissione.
Ah, vecchio dentro. Vecchio, vecchio smunto. Vecchio un
ma
po'.
Guardi,
marcio
parte,
dentro. Insomma.
Alessandro Milan lavora ormai a Radio 24, credo, da 22 anni.
Ho fatto
22 anni.
Sì,
20 anni.
Dall'inizio.
E quindi dopo un po' ci si adagia, in una consuetudine che diventa ripetitiva.
Ma io ho chiamato
senza...
il mio pungolo Manera.
Perché vede già la pensione, no?
Beh, insomma, la pensione non la vedrò. Lei lo sa, Fulvio, che non la vedrò la pensione. Appunto, come tutti quelli di 50 anni non la vedrò.
Va bene. Comunque, grazie e mi raccomando per le prossime volte. Non è per campanilismo.
No, per correttezza. Ma guardi, che io cerco sempre di dire Friuli, Venezia, Giulia. A volte, per brevità...
Ascolti, Mila, in prossimo minuto, dica Venezia, Giulia, Friuli.
Giusto. La regione Venezia Giulia, anzi anche solo Venezia Giulia, va bene così?
No, va bene, tutti e due.
Va bene, grande Fulvio, grande abbraccio a Trieste.
Salve.
Allora, senti il piglio, stavo dicendo il piglio friulano.
Io faccio un appello perché non venga abbattuta la sala Tripkovic di Trieste.
Ormai mi sa che...
Dice che non c'è più...
Fulvio ce lo dava quasi per... Per fatta la cosa. Vabbè, andiamo al traffico.
Antonio, il mio scolo insalata centrifuga non mi soddisfa. Resta sempre troppa acqua nel cestello.
Mirna, ma allora tu non conosci gli scolo insalata centrifuga Draghi?
No, sono nuovi prodotti per la casa?
Certo, Draghi ha una soluzione per ogni problema e i suoi scolo insalata eliminano l'acqua in eccesso, lasciando spazio solo all'insalata che vale, senza troppi giri di centrifuga.
Grazie, Antonio. Vado subito ad acquistare uno scolo insalata centrifuga Draghi. Sono sicura che tutta la mia vita ne avrà un beneficio.
Draghi, passo e chiudo.
1, nessuno, 100 Milan.
Bravo.
È tutto un casino.
Fenomeno.
Draghi.
E allora, caro Leonardo Manera, ma hai seguito la vicenda Scanzi? Ti appassiona la vicenda Scanzi? Mamma mia.
No, perché secondo me si è chiarita subito, nel senso che a quanto pare in Toscana ci sono delle liste di riserva, Scanzi si era iscritto a queste liste di riserva, nel momento in cui l'hanno chiamato è andato a farsi vaccinare. Personalmente non ci trovo niente di...
Ma neanch'io. Ma peraltro...
Niente di particolare, insomma.
Un vaccinato in più è meglio di un vaccinato in meno, quindi... Ecco, adesso...
Non capisco perché sia montato, francamente non capisco perché si è montata questa polemica.
Ma perché
polemica, ecco.
Scanzi è famoso, no? E quindi l'accusa è, ecco, sarai il solito privilegiato, avrai qualche conoscenza.
Però ha avuto la lungimiranza di iscriversi alle liste di riserva che evidentemente in Toscana ci sono. Io non so nemmeno se ci siano in Lombardia, ad esempio.
Tu ti iscriveresti?
Non farmi domande che riguardano la mia privacy.
No, vabbè,
sono ben
fatti
i miei. Sì, io... Allora, io ho le mie preferenze come tipo di vaccino, sì. Per esempio. Comunque,
ecco,
sì,
per
esempio,
tu che sei uno scienziato, si sa, che quindi hai studiato.
Ho fatto il pezzo l'altro giorno sulle preferenze dei vaccini degli italiani,
sì,
in base al nome. Allora,
sì,
io che non ho
Galbani,
competenze
direi
scientifiche, a parte il vaccino Galbani che sarebbe il migliore, ma non c'è. Allora, non avendo competenze scientifiche, scelgo a naso il vaccino mio preferito sulla base del nome. E il mio preferito, perché mi conforta, attualmente è il Johnson & Johnson.
Si
è occupato dei bambini, sempre con prodotti per bambini. Io penso che si prenderà cura anche di me, che dentro...
Ricorda la pubblicità del bambino Giocio.
Esatto. Lo shampoo neutro, tutto il neutro, quindi penso che anche il vaccino sarà neutro e non avrà nessun tipo di effetto collaterale su di me.
Vabbè,
io lo vedo così.
A te.
No, però siccome siamo, io comincio a essere un po' stanchino del virus, dicevo, oggi vorrei parlare completamente di altro. Qualche giorno fa circolava sui social un articolo di non so quale giornale che parlava dei vezzeggiativi di coppia. Articolo destinato agli uomini secondo il quale se lei davvero ti ama deve chiamarti cucciolotto o patatino, insomma deve usare appunto dei vezzeggiativi. Questo probabilmente succede in molte coppie, forse in tutte dopo un po'. Invece quando si comincia a stare insieme non si sa mai come chiamarsi reciprocamente. Utilizzare il nome intero può risultare impersonale, distaccato e probabilmente non si è ancora abbastanza in intimità invece per darsi dei soprannomi. D'altra parte anche il generico amore può risultare un po' troppo invadente i primi tempi, come si sta insieme da poco e già ci si chiama amore, per qualcuno è troppo, qualcuno potrebbe scappare. Amore lo si può cominciare a usare quando si è già passata qualche serata insieme in tuta davanti alla TV e quindi si sta già cominciando a non aspettarsi più troppo uno dall'altro, si è già sull'orlo della consuetudine. Poi c'è il terribile caro o cara, che probabilmente qualcuno usa quando non ricorda più il nome dell'amante, evidentemente occasionale. Nel mio caso, quando mi è capitato di avere qualche fidanzata, quasi nessuno mi ha chiamato Leonardo, nemmeno all'inizio del rapporto, troppo lungo, troppo impegnativo. E soprattutto dire il nome intero indica mancanza di intimità. Chi ha il nome lungo sa che quel nome viene utilizzato o dai genitori quando ti devono sgridare, oppure dai partner quando hanno qualcosa di molto serio di cui lamentarsi, oppure quando ti stanno per lasciare. Quindi chi ha il nome lungo in realtà non lo sente pronunciare spesso, talvolta, ma raramente, solo dopo un rapporto molto soddisfacente, quindi non capita mai. E poi ci sono i diminutivi. Sì, ma i diminutivi sembrano più una cosa da amico che da amante. Per esempio Leo invece di Leonardo, però ugualmente non mi farebbe piacere essere chiamato patatino, quindi con un vezzeggiativo. Poi ci sono le donne che per evitare il problema chiamano i mariti o i fidanzati direttamente col cognome. Come dire, sono così in intimità che mi permetto di chiamarlo nel modo apparentemente più distaccato, ma è solo un modo per nascondere una palese difficoltà, perché poi ci si lascia inevitabilmente. L'ideale per i rapporti di coppia sarebbe avere un nome di media lunghezza: Paolo, Guido, Sergio, Diego. Con chi stai? Con Sergio. Come lo chiami nell'intimità? Sergio. Facile. Una giusta fase di passaggio prima di arrivare al patatino o cucciolotto. Invece chi ha i nomi lunghi, no. Chi ha un nome lungo è destinato in principio a non essere chiamato mai per nome e poi eventualmente a passare alla fase del vezzeggiativo, che però sembrerebbe a quel punto un po' troppo azzardato. Per questo motivo molti uomini con i nomi lunghi, come il mio, vengono lasciati perché le loro compagne non sanno come chiamarli, allora li mollano, rinunciano, lasciano stare. E questi poveri uomini dai nomi lunghi restano prigionieri del proprio nome che li conduce infine a vivere in solitudine. Perciò, la prossima volta, prima di rinascere, chiedi ai miei genitori di darmi un nome di lunghezza media per avere la possibilità di avere rapporti di coppia felici e duraturi e invece che non durino il tempo di pronunciare per intero solo il mio nome.
E anche Alessandro, è un gran bel problema. Secondo questa regola.
Come si viene chiamati? Alessandro sembra impersonale, Ale sembra da amico, il vezzeggiativo subito è un po' troppo invadente, amore anche, caro è molto generico e siccome non c'è modo di chiamarti...
Ti lascio. Dai, ma scusa, ma veramente non funziona proprio così.
Secondo me
perché
sì.
Ti lascio, come hai detto tu, rinuncio.
Rinuncio. Quanti di noi sono stati lasciati perché le fidanzate non sapevano come chiamare?
Ci stanno attaccando tantissimo, caro Leonardo. Dicono
su
che
cosa?
Difendiamo Scanzi perché è giornalista. Io
no, non è vero,
difese.
Ma questa
a parte
mi sembra...
che Leonardo non è giornalista, quindi non fai una difesa di categoria.
Ma secondo me questa è una polemica veramente sterile. Non capisco. Cioè,
no,
si
sai
è
qual è la polemica?
Lista di riserva,
sì, ma la polemica è perché sei iscritto alla lista di caregiver dei genitori e qualcuno dice: ma come? È sempre in TV, è sempre in giro. Non è vero che fai caregiver, vabbè, ma insomma, ma io non lo so, cioè, ma non lo so che vita faccia, voglio dire, quindi non lo so, è caregiver dei genitori, boh, che ne so, Tu sai se sia caregiver?
No, io questo non lo so, però dico che se ci sono delle liste di riserva e uno si iscrive e poi si viene chiamati, è pur sempre un vaccino in più.
No, questo sicuramente, un vaccino in più è meglio di un vaccino in meno, appunto, come abbiamo detto. Va bene, dai, chiusa la polemica. Andiamo a sentire il giornale radio e appena possibile rientriamo. Ti piace? Appena possibile. Ma non sei emozionato davvero che da domani sei in Viale Sarca?
Io ho detto che io domani vado in Viale Monterosa numero 91.
L'uomo dell'amarezza, proprio non ce la facciamo a coinvolgerlo in una situazione di gruppo. Dai.
Ciao Milan, noi infatti stiamo andando dai nonni. Saluta, saluta.
Ciao Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Scienziati politici di tutto il mondo, uniamoci.
Bravo, bravo!
A Pasqua l'RT sarà sceso al di sotto, saremo tutti chiacchieroni, le stesse cose che si dicevano l'anno scorso. Chiacchieroni.
Dice Leonardo che è via Monterosa. Viale Monterosa è nel Monopoli, è uno dei blu con Bastioni Gran Sasso e Viale Vesuvio.
Già avevo suddito, siete bravi tutti e due.
Le coppie anziane si danno vezzeggiativi perché non si ricordano più il nome vero.
Caro dottor Manera, la deve smettere di prendere per i fondelli pugliesi con quella pubblicità a Draghi dove lei fa chiamare Antonio. Chi è sto Antonio?
Perché ce l'hai con i pugliesi?
Chi è sto Antonio? La caricatura.
Che la caricatura? Perché ce l'hai con... No, allora svegliamo questa cosa. Me l'ha sempre detto Leonardo. Mi ha sempre detto di avere qualche conto in sospeso con la Puglia e con tutti i pugliesi. Cosa c'hai con i pugliesi? Cosa c'hai? Alla Pistoia?
Alla coda di paglia,
pugliesi.
Ma scusa, io mi chiamo Antonio di secondo nome, quindi questo... Proprio c'è scritto sulla carta Leonardo Antonio.
Antonio, così.
Sì, perché ho due nonni meridionali avevo. E quindi all'anagrafe diamo a Leonardo il secondo nome del nonno. Mio nonno meridionale si chiamava Antonio e quindi anch'io sulla carta d'identità ho Antonio.
Leonardo Antonio Bonetti, signori.
Esatto.
Sì, però non hai spiegato perché ce l'hai con i pugliesi.
Non ce l'ho con i pugliesi. Ce l'ho con una signora pugliese che non mi pagò degli spettacoli in Puglia, questa sì.
Ah, allora tu usi l'uno per il tutto. Cos'è certo. La figura retorica? Che cos'è? La sineddo? Che cos'è
una parte per il tutto, sì.
Cos'è? Sfida Luchetti. Anzi, ascoltatori, voi lo sapete, dai, che figura retorica è la parte per il tutto? La metonimia, cos'è? Qual è? Io le figure retoriche sapevo solo il chiasmo, a chi? La figura a chi? A X, no? Il chiasmo. Va bene, Sergio da Trieste. Buongiorno, Sergio.
Buongiorno.
Trieste, attenzione, siamo in terra sospetta. Attenzione.
In terra sospetta. Volevo collegarmi al discorso che ha fatto il mio concittadino e alla difficoltà che avete voi in Italia di
anche
pronunciare
lei,
anche, Friuli Venezia Giulia.
Anche lei è in Italia, però, Sergio da Trieste.
Sono in Italia, d'accordo.
Ha detto anche voi in Italia. Insomma.
Noi a Trieste diciamo Venezia Giulia.
È giusto.
In Friuli dicono
Friuli.
Siamo in Friuli.
Ma questa cosa è vissuta male? Cioè è vissuta come una...
Molto male. Allora io vorrei dirle come è nata la Venezia Giulia.
Sì.
Allora, il professor Grazie a Dio Ascoli di Gorizia.
Isaia Grazie a Dio Ascoli.
Sì, esatto, Grazie a Dio.
È un uomo di cultura qua.
Ascoli. Sì, è nato a Gorizia nel 1829, era un irredentista. Mm-hmm. E a lui dava fastidio che il litorale austriaco, che comprendeva l'Istria, Trieste, Gorizia, Cherso e Veglia, si chiamasse litorale austriaco, e lui come irredentista ha inventato la Venezia Giulia, che di Venezia non c'entra nulla,
no, certo.
No? Di Giulio non c'entra nulla, perché anzi di Giulio è il Friuli che dovrebbe chiamarsi la regione giuliana, perché il Friuli deriva
cosa,
da
cosa ha fatto?
Giuli.
Cosa ha fatto? Ha sbagliato nome.
No, lui come irredentista ha detto non può chiamarsi più litorale austriaco i territori di Trieste e l'Istria. Ha fatto una sua valutazione, ha dato un suo nome, un toponimo alla regione del litorale austriaco che comprendeva Trieste, Istria e Gorizia.
E qui è nato così. E insomma, effettivamente bisogna sempre dire Friuli, Venezia, Giulia, altrimenti a Trieste, per esempio, se uno dice Friuli ci rimangono.
Anche perché?
Sì, si sentono un po' esclusi. E giustamente, no? Giustamente.
No,
sarebbe come dire Emilia e non Emilia Romagna, no?
Per esempio, ma volevo. Posso fare ancora una piccola aggiunta sul Friuli, che poi i friulani, mio nonno era friulano d'altro canto, quindi noi siamo un po' misti, no?
Sì.
Allora, Friuli deriva da Forum Iuli,
sì.
La città era Cividale, Cividale si chiamava Forum Iuli perché era fondata da Giulio Cesare. Nel Friuli attuale esiste la Iulia, la strada Iulia Augusta, esiste Forum Iuli, esiste le Alpi Giulie, cioè sì. Tutto quello che è legato al Giulio è in Friuli. Quindi noi a Trieste chiamarsi giuliani è anche un po'
offensivo. Anche quello. Come cavolo vi dobbiamo chiamare?
Non è neanche esatto. Ecco,
Sergio, come dovremmo chiamarvi? I triestini, ecco.
Ecco, si chiama i trentini anche, si chiamano Trentino, il Trentino. Chiamiamoci triestini.
Triestini.
Il Triestino.
Triestini.
Perché noi siamo in questo
e la regione
modello,
come
no?
Dovrebbe essere? Quindi il Friuli.
Non so dirle.
Friuli-Trieste. Friuli-Trieste.
Bisognerebbe andare a tirar fuori di nuovo, grazie a Dio, Isaia.
E chiedergli cosa. Vabbè, però ecco. Sergio ci ha spiegato che perfino Giuliani, visto che Giuliano come aggettivo è riferito a tutto ciò che sta in Friuli, insomma, però...
Noi non abbiamo a Trieste le Alpi Giulie.
No, certo. Quindi triestini. Triestini. Però finché la regione si chiama così
è
Friuli
un po' polemico,
Venezia,
devo dire che il signore è un po' polemico.
Chiamiamoci Friuli Venezia Giulia.
Sì. Friuli Venezia
Giulia è un po' polemico.
Anche se
No,
è un uomo colto, che conosce profondamente il proprio territorio.
Questa sua rimostranza difficilmente avrà un seguito, quindi rimarrà a livello di polemica sterile.
Eccolo lì, eccolo.
No, ma se lei guarda la carta del litorale austriaco del 1846, lei vedrà che c'è scritto carta del litorale austriaco.
Ma guarda,
ma sicuramente
il nostro Sergio ha ragione, caro Leonardo, è inutile che tu insisti.
Io non sto negando il suo diritto a protestare, però dico che resterà una polemica sterile perché difficilmente prenderanno in considerazione il cambio di nome mai della più. Venezia Giulia.
Ha ragione, ragione lei. Ha ragione lei. Però Venezia Giulia, diciamo, è stata coniata da questo Isaia, professore di Gorizia,
ma infatti,
irredentista.
Ma guardi, lei è venuto qui a farci un saggio di storia, come ieri la professoressa Cantarella, e Manera che è il polemico lui, quindi non...
Ma si è anche aggiunto il nome di Isaia, grazie a Dio. Isaia Ascoli, anzi ne approfitterei per dire che la piazza Ascoli che c'è a Milano non è dedicata alla città, ma è proprio, grazie dedicata a Dio, Isaia Ascoli, che è in zona Viale Piceno, ecco.
Sì.
Ho dato questa piccola nota culturale che, diciamo,
culturale
permette
e
di apprezzare
di Milano
maggiormente la trasmissione.
Va bene, grazie.
Oggi potremmo chiudere qui.
Un abbraccio a Sergio da Trieste, manda la sigla finale, grazie Pietro, a domani.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Che spettacolo, che spettacolo.
Never was a cornflake girl, thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch would just peel out the watchware.
Manera dice che e la pandemia è pesante, ma non siete voi giornalisti che siete pesanti, che da un anno che state andando avanti, basta, cambiate argomento, è una cosa impossibile, adesso fate tutto il vaccino minuto per minuto, è 1 milione di dosi, è 500.000 dosi, ma chi se ne frega, basta.
Bravo, bravo.
Ha ragione questo ascoltatore. Alberto dall'Aquila, buongiorno Alberto. Sì? Vabbè, lo recuperiamo più tardi, Alberto. Allora, adesso vogliamo alle 10:20 minuti, proprio perché c'è altro, parlare di un'altra vicenda, parlare di una sentenza, e parlare anche di un uomo che forse avete ben presente se guardate le immagini quando si parla di lotta alla mafia, un uomo anziano sicuramente, che ha una grande lunga barba bianca, proprio ma lunga. Perché? Perché questo signore che si chiama Vincenzo Agostino, questa barba non se la taglia dal 5 agosto 1989. Quel giorno, 5 agosto 89, suo figlio Nino Agostino, era un poliziotto che lavorava con Falcone, lavorava per catturare i mafiosi, fu ucciso davanti alla villetta di casa sua, davanti ai suoi occhi, insieme alla moglie Ida, che peraltro era incinta di 2 mesi. E Nino era appunto un poliziotto che indagava, tanto che ai funerali Giovanni Falcone disse a quel ragazzo: io devo la vita. E oggi, 32 anni dopo, è stato condannato in primo grado il boss Nino Madonia come mandante di quella esecuzione. Io ringrazio molto il signor Vincenzo Agostino che è con noi. Buongiorno signor Vincenzo.
Buongiorno, grazie a voi.
Lei ieri ha compiuto gli anni.
Sì, esatto, 84.
84 anni. 32 dei quali passati a combattere questa battaglia che lei ha detto non è ancora finita, non è vinta.
Non è vinta perché ancora ce ne sono altre due da condannare. Quindi... il processo ancora continua, ma il primo già è stato condannato all'ergastolo, quindi con il rito abbreviato.
Nino Madonia, sì.
Nino Madonia è stato condannato all'ergastolo, figuratevi con il rito abbreviato.
Certo, quindi con lo sconto, diciamo.
Cioè, con lo sconto, però è allergato la vita, quindi non può sfuggire dentro la gabbia ormai, perché è in galera.
Sì.
E sono passati esattamente 32 anni, io con la mia moglie che ha 2 anni che mi ha lasciato, purtroppo con un grande dolore, che non ha avuto veritamente che era in vita. E lei mi ha chiesto, mentre che era in vita, se io non avrò vita, giustizia, mentre che sono in vita, tu mi devi scrivere nella lapide qui già di Scheragusta, mamma della gente Antonina Agostino, in attesa di verità e giustizia, anche oltre alla morte. E queste parole mi fanno male.
Lo so, lo sentiamo.
Mi fanno male perché ci sono state alcune che non mi hanno dato giustizia prima. Così mia moglie poteva avere giustizia prima e stava in pace.
Poteva, insomma, poteva vedere almeno questa condanna. Infatti, come mai ci sono voluti 32 anni per arrivare alla sentenza, a una sentenza?
Ci sono voluti 32 anni perché c'erano lacce e lacciole, come ne chiamo io, e invece questa procura, la procura generale di Palermo, questa volta non aveva lacce e lacciole con nessuno e quindi ha portato avanti questo processo. Dopo 32 anni che praticamente io ringrazio la magistratura di Palermo e quindi ringrazio la DIA che ha sbucciato, ha cercato parola dopo parola per poter condannare a Nino Madonia. E quindi io ne sono grato per questi uomini che non hanno avuto l'accello con nessuno. Siccome prima c'erano molti, ma molte mele marce dentro lo Stato e non solo dentro lo Stato, quindi per questo non è venuto fuori questa verità, questa giustizia.
Si è capito dal processo il movente, perché dopo l'omicidio alcuni uomini penetrarono nella casa vostra, tolsero, presero nella casa del figlio, presero degli appunti, stava indagando su qualcosa, perché era un agente, come dire, molto
infine. Non era un semplice agente, non fu però addirittura all'inizio hanno messo che era un delitto passionale, sì, un delitto d'amore. Ma è mai possibile così? Uccidere tre persone, distruggere la famiglia di mio figlio che si era creato. Mio figlio non ha potuto diventare papà. Mia nonna non ha potuto prendere in bacio il bambino che portava il remo. Questi uomini sono. Questi sono vigliacchi. E quindi mio figlio ha lasciato scritto: se mi succede qualcosa andate a guardare dentro il mio armadio.
Sì.
Si sono prese a mia figlia, la più piccola allora, che doveva compiere 18 anni, che dovevano andare in discoteca, ecco perché mio figlio era disarmato, perché doveva andare in discoteca a festeggiare i 18 anni della sua sorella. Non ci hanno dato il tempo di festeggiare i 18 anni della sua sorella, perché l'hanno ucciso la sera alle 5 e qualche cosa, 17 e qualche cosa. Quindi quando hanno fatto questa perquisizione, io chiedevo sempre: fatemi vedere a me i documenti che avete sequestrato a casa del mio figlio. Sì, ora va bene, ora stiamo facendo, ora stiamo cercando, ora di qua, ora di là. Non me la facevano vedere. I funerali sono durati 5 giorni e 5 notti. Ogni persona che veniva all'indomani, il fatto è successo di sabato, di domenica mi viene spuntare a Palermo, di domenica mattina presto, il capo della Polizia di Stato, che allora si chiamava Vincenzo Parise, il ministro dell'interno che allora era Cava. E io chiedo: dove sono gli appunti di mio figlio? Fatemi la legge. Non me l'hanno voluto fare la legge. Allora, prima di chiudere le bare, io ho detto lì davanti alle bare di mio figlio e mia nora, che non mi sarei mai più tagliato barba e capelli se non ho verità e giustizia. Ecco perché ho la barba lunga e i capelli lunghi, per questa ragione.
Eh sì, e chi vede magari qualche servizio, insomma, il suo volto è diventato così anche inconfondibile. E però lei ha detto che non la taglierà neanche adesso, dopo la condanna.
No, non la posso tagliare, perché ancora ci sono quest'altro, c'è Scotto da condannare.
Certo.
E quell'altro è foraggiamento. E quindi praticamente appena finiscono quest'altro che c'è, il processo inizia il 26 giugno, mm-hmm. Appena finisce il processo state tranquillo che io la barba me la taglierò, perché per me è stato una promessa, è stato un impegno, quindi per me questa è una cosa che la taglierò la barba. Io mi voglio vedere ancora il mio viso pulito, per come me l'ho visto per 52 anni. A 52 anni a me mi hanno tolto la vita, non soltanto a mio figlio, a mia nora, la togliono queste qua, tutta la famiglia, perché non c'è più pace dentro una famiglia quando viene ucciso un figlio, un padre, una mamma, non c'è più pace. Mio figlio faceva semplicemente il suo dovere, faceva un poliziotto.
E certo.
E ne vado orgoglioso, perché mio figlio la prima volta il 21 maggio dell'89 ha salvato la vita a Falcone, la prima volta
alla Daura,
sul fallito attentato alla Daura, esatto, perché mio figlio era un uomo pelato di Falcone. Oggi lo posso dire a voce alta, perché ci sono le carte che parlano.
Io credo che lei lo potesse dire sempre e comunque, però è...
L'ho detto sempre.
È certo.
Ma oggi ci sono i fatti. E qualcuna, dico qualcuna, non mi credeva. Mm-hmm. Qualcuna mi guardava in alto e basso.
Signor Vincenzo, noi... La ringraziamo, attendiamo il giorno, credo che una parte d'Italia attenda con ansia, non tanto quanto lei, il giorno in cui potrà togliersela quella barba, tagliarsela e anche
io ringrazio tutti gli italiani, perché con mia moglie abbiamo girato in lungo e largo tutta l'Italia e ci conoscono tutti i ragazzi. Voi non potete sapere quanto messaggi mi sono arrivati, quanto ringraziamento, perché il mio processo che mio figlio ha fatto condannare a questo Madonia non è un semplice processo, è un processo ancora meglio della trattativa, perché quando si finiamo con questo altro processo voi vedete l'eroe che era mio figlio, perché hanno ucciso mio figlio. Se quell'allora gli uomini deviati dello Stato, quando hanno fatto la perquisizione, avrebbero ascoltato quello che hanno trovato nell'armadio di mio figlio, state tranquilli che la strage di Falcone, la strage di Punta Raisi, noi chiamiamo l'autostrada di Punta Raisi, e quella di Borsellino non avrebbero fatto questa cosa, perché mio figlio aveva lasciato scritto tutto chi erano gli uomini deviati dello Stato. Perché lui l'aveva compreso che erano gli uomini deviati dello Stato. Ecco perché non mi facevano vedere questo documento a me.
Ed ecco perché l'hanno ucciso.
Signor... L'hanno ucciso per questo. E non solo hanno ucciso a mio figlio, hanno ucciso anche Falcone con sua moglie.
E certo. E
Vito Schifane e altri. Hanno ucciso anche un'altra ragazza, Emanuela Lori.
E poi la strage anche di Via D'Amelio. Signor Vincenzo, grazie davvero per essere stato qui.
Grazie a voi, e quando mi volete intervistare state tranquilli che sono ancora in disposizione per tutti coloro che mi vogliono intervistare.
Grazie.
Perché per me è un onore che mio figlio indossava la divisa con onestà e trasparenza. Ecco perché.
È un onore, nostro, e lo ringrazio davvero. Vincenzo Agostino, il papà di Antonino, Nino, che fu ucciso il 5 agosto 89 insieme alla moglie Ida Castelluccio, e poi la moglie era anche incinta di 2 mesi. Leonardo, che dire, dobbiamo andare un attimo alla borsa. Fa impressione, io signor Agostino l'ho intervistato anche in passato, ma insomma questa barba che cresceva e che è davvero una barba gigantesca, bianca, che è un po' il
simbolo. Ha dedicato la vita a questo, e fa bene, secondo me, a difendere suo figlio e anche essere orgogliosi di suo figlio, insomma.
Sì. Dai, andiamo a sentire la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Milan e Manera, guardate che quelle liste alle quali era scritto Scanzi non erano pubbliche. Le hanno pubblicate dopo, erano delle liste scritte a mano sul tavolo di qualcuno. Questo è il fatto. E Scanzi si è vaccinato prima dei suoi genitori. Povero cucciolo, dai, bisogna aiutarlo.
Ma che palle con sta storia di Scanzi, ha ragione Leo. È una polemica sterile, ma lasciatelo tranquillo, che si sia vaccinato facciamola finita.
Antonio, ma questo scolapasta Draghi lo posso acquistare anche su Amazon e si può pagare in Bitcoin?
Vabbè. Allora, attenzione, notizia, 10 e 38 minuti, Elisabetta Fusconi ha fatto irruzione, quasi in onda, a dare questa notizia. È nata Vittoria dei Ferragnez, insomma.
Ma chi se ne frega!
Come si chiama? Di Lucia, come si chiama di cognome? Di Lucia.
Era Ferragni di Lucia, Vittoria, sì. Ferragni di Lucia.
Vittoria di Lucia Ferragni. Non lo so. Tutto
Vittoria.
Tutto argomento per la nostra nonna TikTok. La nostra Roberta da Pistoia, posso dire anche nostra? Sì, sì.
Sì, certo, ragazzi.
Roberta, allora stai lì che voglio sentire Alberto dall'Aquila e poi siamo da te, cara nonna. Alberto.
Salve, buongiorno Milan. Salve.
Buongiorno.
Guardi, rimango proprio in argomento TikTok perché sì. Volevo parlarvi della Vaccino Challenge.
Sì. Vaccino
io sono, sì, io sono un artista e sì. Il mio nome d'arte è 001 Best e qualche settimana fa ho lanciato una canzone sul vaccino che si intitola Il vaccino è vicino, un tormentone che lei potrebbe anche usare per intermezzo. Proprio la seconda serata di Sanremo l'ho lanciato.
Chi non la conosce, 001 Best, vai. Che è sto vaccino?
Questa canzone l'ho pubblicata in TikTok e ho lanciato appunto la Vaccino Challenge che consiste nel fare un balletto che inizia con la V di vaccino con sottofondo questa canzone che fa sostanzialmente il vaccino è vicino tante volte.
Tutta così.
È tutta una canzone, è un singolo, poi però il ritornello ripete, questo è una specie è una specie di mantra, una specie di mantra.
Mantra tibetano.
Beh, del resto c'era una canzone famosa che mio figlio cantava sempre, che per tutta la canzone ripeteva Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Quindi questa ci sta anche vicino e vicino.
Lo stile di queste canzoni è comune, però io vengo dal progressive rock, quindi ho dato un'impronta un po' alla Peter Gabriel, un po' funk, diciamo.
Lei è tra Peter Gabriel, funk e tormentone. Grazie Alberto dall'Aquila. Non so, Roberta, la nostra nonna TikTok.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Meno male avete ravvivato un po' la situazione, perché quel signore di prima mi ha fatto venire le lacrime agli occhi.
No, il signor Agostino, ma certo. Allora, Roberta, io devo chiederti alcune cose. Tanto ti devo dire che mia figlia Angelica ti segue e mi ha detto di dire che ti vuole bene. Così.
E io la ringrazio, ho cercato anche di contattarla nella live, ho detto Angelica scrivimi, ma
allora non ti ha seguito quella sera, adesso subito birbona.
Poi non è detto che debba stare un'ora collegata,
per carità,
dopo 5 minuti
anzi.
Ragazzi, lo sai meglio di me, si stufano,
allora dico stasera di seguire. Poi mi ha chiesto una domanda proprio, che cosa pensa. Chiedi cosa pensa la nonna TikTok dei super etero. Se non sa chi sono, glielo spieghi.
Ecco, spiegamelo, perché non lo so, perché sono questi nuovi gruppi, ragazzi che
i
io
super
non
etero
concepisco.
Sono quelli che provano attrazione solamente per chi si riconosce nel proprio sesso di nascita. Insomma, odiano i transessuali. Ecco, questo è, sono anche legati
stai dicendo
nazischini.
Due cose un po' diverse.
Quindi sì, sono persone che accettano solamente chi si riconosce nel proprio sesso di nascita e quindi criticano molto i transessuali.
Io personalmente non mai voglio male. Essere sincera, io lascio la porta aperta a tutti, ognuno ha diritto di vivere e di essere se stesso.
La nonna TikTok, capite? La nostra Roberta. Brava.
È quello che dico a tutti i ragazzi quando mi chiedano se appoggio i gay e compagnia. Io lascio la porta aperta, ragazzi, ma siamo a questo mondo, siamo provvisori, siamo un attimo e via. Ma perché io... Ma questi ragazzi, cioè questa gente, questi uomini, donne, hanno diritto di fare quello che vogliono o no?
Ma certo, ma io la penso come te, ma assolutamente. Vabbè, Roberta, che si dice su TikTok in questi giorni?
In questi giorni i ragazzi si lamentano un pochino della DAD, perché logicamente si sentano non troppo... Io parlo dei miei nipoti, ecco, sì, almeno sono più sicura, fanno la DAD volentieri. Però gli manca il contatto con la scuola, il contatto con i professori, il contatto con i compagni, con gli amici. Certo, poi dopo, io lo dico sempre, quando uscite però non fate troppo contatto. Tenete le mascherine e andate subito a casa eventualmente.
È
ma
giusto.
Comunque non è molto seguita la faccenda, sai, i ragazzi mi... tendono più a domandarmi com'ero da giovane, cosa si faceva i nostri tempi degli anni 60, cosa si ascoltava, i nostri balli, le nostre feste in casa, più su questo genere.
Cosa ricorda delle feste in casa? Che si ballava nel salotto buono, come si diceva una volta, no?
Sì, si levava tutti i mobili, tutti da parte, per benino, le sedie, poltrone, divani, e si lasciava lo spazio nel mezzo e poi si cominciava a ballare quelli veloci. Poi piano piano le luci si attenuavano e si cominciava con i lenti.
E poi magari scappava il gioco della bottiglia, no?
No, quello
è più moderno.
Eravamo già ogni donna, perché poi erano le ragazze a scegliere, credevano gli uomini di scegliere, ma chiappava il suo e si ballava il lento. E io mio marito l'ho conosciuto così, e se aspettavo lui eravamo sempre a ballare il lento.
Invece, quindi hai preso l'iniziativa.
Ma tutte le donne così, io non so le vostre donne,
ma si sa, è così.
E
è
quindi
così.
Scusi, lei ha conosciuto suo marito a che età?
Io avevo 18 anni.
E da lì in avanti sempre con suo marito?
Sì, mi sono fidanzata, mi sono sposata, ho fatto due figli.
Ecco, adesso Leonardo so che sta per dire qualcosa di sgradevole.
Dai, di quello che pensi.
Le chiedevo se, insomma, 18 anni è ancora presto per una relazione che poi va avanti per sempre. Non ha avuto tentazioni di altro tipo durante, diciamo, i primi 15 anni di matrimonio?
Perché i primi 15 anni e basta, scusa?
Anche più avanti, in generale, ha avuto altre tentazioni?
Non mi reputo una bella donna, però mi dicano sono discreto, ormai ho 75 anni.
No, io dico i primi 15, perché dopo magari ci si abitua e dice vabbè, ormai è così, manteniamola così.
Gli anni dai 18 ai 30, quelli in cui uno si dà un po' da fare, poi dopo... però se...
non è vero, perché anche i 40 e i 50 vanno benissimo.
È vero, però...
Ragazzi, ma siete rimasti proprio indietro,
Ma ho capito, ma sei risposata, ho capito.
Allora ci risponda, ha avuto tentazioni? Dato corpo ad altre tentazioni oppure no?
Le tentazioni ci sono sempre state e ci sono sempre. Le tentazioni fanno parte della vita, si tratta di saperle rispettare e rispettare la propria famiglia. Ma le tentazioni ci sono, ragazzi. A me se mi corteggiavano e mi guardavano, io non è che chiudevo gli occhi, Però poi dopo se volevano arrivare al sodo andavano da un'altra parte.
Eccolo là. Infatti uno ci chiede, un ascoltatore, se la nonna TikTok è libera. Se...
La nonna TikTok è libera da 14 anni.
Ah, è libera.
Perché mio marito è morto 14 anni fa, ma ha voluto lasciare, io sono rimasta sola e sto bene sola.
Eccola, subito. Nonna TikTok, allora ricorda quanti follower hai, la nostra Roberta?
Mi sembra vicino a 240.000.
240.000, stupendo. Roberta Pimo, giusto?
Sì, esatto, non primo, Pimo.
No, Pimo, senza la R. Pimo, Roberta Pimo, sì. Ci troviamo presto. Grande nonna
grazie,
TikTok, a presto.
Grazie ragazzi, ciao, buona
Un
giornata.
Un abbraccio a tutti.
Ciao. Antonio, il mio climatizzatore d'inverno non mi dà il tepore necessario, mentre d'estate non raffresca abbastanza l'ambiente.
Ma come, Mirna? Tu allora non conosci i climatizzatori Draghi?
No, non li conosco. Sono da molto sul mercato?
Certo, da molti anni, ma solo per i più esigenti. Ora invece i climatizzatori Draghi sono disponibili per tutti. Rinfrescano d'estate e riscaldano in inverno, ma col minimo rumore. I climatizzatori Draghi agiscono, ma nel silenzio più assoluto.
Wow, vado subito ad acquistarne uno per ogni stanza della mia casa. Anzi, quasi quasi mi trasferisco in una casa più grande per avere più stanze in cui installare i climatizzatori Draghi.
Draghi, il clima ideale per la maggioranza assoluta della famiglia.
E che silenzio!
Draghi, passo e chiudo.
1, nessuno, 100 Milan.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis.
Ah, ma nero, mo capito. Mo capito, ti hanno messo a bollo e va bene, ma mica siamo tutti uguali in Puglia. Stanno quelli che mettono a bollo ogni tanto, a bollo, si dice da noi, messa a bollo. E ti hanno messo a bollo, pazienza. Potevi contattare noi che noi ti facevamo lavorare sicuramente, ok, pagato. Ciao Maniere, ciao.
Non ho capito niente.
Va bene, ma adesso spazio al nostro amico clown Neronello che torna con noi. Buongiorno.
L'amico dei bambini. Yup. Buongiorno cari bambini.
Che non è mago, è clown Neronello.
Clown Neronello. Allora, stiamo per andare verso la bella stagione, forse potremo ricominciare a fare qualche festicciola all'aperto, ma per il momento continua a fare i clown smart working, perché sono i clown Neronello, l'amico dei bambini, yup! Quindi appaio sullo schermo del computer, lancio dei coriandoli e faccio subito un indovinello per farli divertire. Per esempio, bambini, sapete dove vengono seppelliti i giocatori di bingo? In una tombola! Wow! Appena detto questa bella battuta, uno di loro ha minacciato di bucarmi le gomme del furgone. Allora gli ho detto: bimbo, vuoi fare una cosa davvero divertente? Vestiti completamente di giallo, prendi in mano un mazzo di fiori, un barattolo di miele e vai a vedere da vicino come funziona un alveare. Stava per succedere l'irreparabile quando è arrivata la madre, mi ha detto: Neronello, lascia stare i bimbi. Diamo invece un'occhiata al tuo pungiglione. Allora abbiamo iniziato a scambiarci messaggi bollenti, ma ormai stava scadendo il mio tempo e allora l'ho salutato e raccontato ai bimbi una delle mie favole, le favole del clown Neronello. C'era una volta un regno che affacciava su una baia dall'acqua cristallina. Lo guidava un sovrano buono ma sedentario che i sudditi chiamavano affettuosamente Resto a casa. Una mattina d'ottobre arrivarono di corsa le vedette annunciando il pericolo incombente. L'ambizioso re Mazurco stava avanzando con le sue truppe ed era pronto a conquistare il regno. Tra la popolazione si scatenò il panico, Resto a casa era troppo pigro per affrontare una guerra. Furono convocati i migliori scienziati, inventori, cavalieri, stregoni, una task force di tutto rispetto. Ma doveva mettere in piedi una valida strategia di difesa. Ma nessuno venne un'idea brillante, intanto il potente esercito di Re Mazurco avanzava per terra e per mare. Alla corte di Resto a casa l'atmosfera era sempre più tesa, solo un uomo, il gran ciambellano, sembrava tranquillo. E rassicurava tutti sorridendo con la sua dentatura complessa. Tranquilli ragazzi, ho avuto un'idea. Diffonderemo nel regno una epidemia per mezzo di un pangolino. Così gli invasori avranno paura a venire da noi e il nostro regno sarà salvo, anche se per un po' dovremo stare a casa.
Va bene, tanto per me non cambia niente, disse il Resto a casa.
Si fidi di me. Ho tutto sotto controllo, sire, rispose il gran ciambellano ortodonzio e si diede da fare. Finché dalle finestre si sentì uno sparo di cannone, la nave di Re Mazurco era arrivata nella baia e i soldati erano pronti a sbarcare, ma improvvisamente furono bloccati da un virologo. Fermi, non potete invadere il regno di Resto a casa, perché dentro al regno c'è una pandemia che potrebbe contagiarvi e vi ammalereste tutti. Re Mazurco, spaventato, invertì la rotta e tornò indietro. L'epidemia durò 2 anni. Quasi tutti poi si salvarono grazie alle mascherine fatte arrivare da Ortodonzio. Bambini, qual è la morale della favola? Se vi rivolgete ai migliori esperti per avere un parere sul da farsi, le navi nemiche invaderanno il vostro regno. Se invece vi affidate a soluzioni alternative avrete successo e potrete guadagnare anche dei bei soldoni, trattenendo per voi una percentuale sulle mascherine fatte pagare più del dovuto grazie a qualche amico trafficone, che nella vita è sempre utile. Quindi amici bambini, non riempitevi di amici veri ma di amici trafficoni. Questa è la morale, cari bimbi. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup!
Oh, che bella favola moderna, oserei dire. Certo, dalla morale sempre discutibile, però...
Anche oggi ho consigliato un'ottima procedura per tutti i bimbi all'ascolto, una procedura per arricchire e vivere felici e contenti.
Sì. Illegale come procedura, però...
Niente è illegale in questo nostro nuovo mondo, tutto è concesso, tutto è compatibile con le regole del nuovo mondo.
Se lo dice
la parola
il clown Neronello.
Del clown Neronello.
Vabbè. Va bene. Allora, cari ascoltatori, abbiamo fatto un gravissimo errore perché si chiama Federico Lucia e non Di Lucia, Fedez, e quindi un gravissimo errore.
Tu ti confondevi con Paco de Lucia.
Paco de Lucia, forse, non lo so.
Federico Paco de Lucia.
Si chiamerà Federico Paco de Lucia Vittoria Ferragni, messa tutto mischiato così.
Ma chi se ne frega?
Ecco appunto, era da la vecchia carta costa. Va bene, la radio costa. Io chiudo qui la mia diretta, ultima diretta da via Monterosa, perché da domani sarò
dopo
a molestare.
Quanti anni? Dopo quanti
Beh,
anni?
Cavolo, 10 anni, 11 anni qui, anche di più, 12, 13. E andremo a molestare da domani Deborah Rosciani, vicina di banco. Vieni Leonardo, vieni anche tu.
Adesso
vieni
venerdì
a molestarla. Va bene, dai. tutti contro Deborah Rosciani. A domani.
Dear ladies and gentlemen, thank you.
Bravo!